Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Siamo in collegamento con il sindaco di Ravascletto, in provincia di Udine, nella storica Carnia, Hermes De Crignis. Hermes, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno e buon anno,
eccolo,
Hermes.
Buongiorno, Hermes.
Grazie.
Sono qui con Martino Cortese e ti faremo un po' di domande per capire un po' il tuo borgo e dare voce proprio al luogo in cui vivi. Ci interessa capire chi sei tu, sei nato a Ravascletto e come hai deciso di diventare sindaco? Raccontaci qualcosa.
E sono nato a Ravascletto circa una settantina di anni fa. Ho vissuto la mia gioventù chiaramente qua in questo posto in mezzo alle montagne. Uh-huh. E ho iniziato come tutti i ragazzi del paese, facevamo fondo perché c'era la neve nel periodo invernale, lo sport più importante era quello del fondo. Poi pian piano ho cominciato a fare salto dei trampolini, è nato un piccolo trampolino e quello mi ha portato un po' andare un po' in giro per il mondo, poi a rappresentare anche l'Italia bene o male in qualche manifestazione importante, campionati del mondo di Falun nel 1974.
Più sportivo.
E sono stato anche nei corpi della polizia come atleta, però non vedevo l'ora di rientrare chiaramente al mio paese, ci sono rientrato molto volentieri. E da quella volta pian pianino sono diventato anche maestro di sci, ho cominciato a gestire assieme a quelli che avevano già iniziato l'attività la scuola di sci nostra, mi sono affezionato chiaramente, non mi sono assolutamente più voluto allontanare da qua, ho iniziato pian pianino, come si faceva una volta, passando anche per l'aiuto di qualche partito che ci dava chiaramente una mano nel capire cosa vuol dire fare gli amministratori e i passaggi erano molto lenti, finché sono arrivato al 1999 e da là ho cominciato a fare il sindaco e l'ho fatto per due mandati, poi ho interrotto un mandato e ne ho fatti altri due, sto terminando praticamente il quarto mandato.
Urca, un vero eroe mi viene da dire, che addirittura siamo al quarto mandato. E raccontaci un po', cos'è che ti ha spinto a candidarti e a voler diventare sindaco?
Ma guarda, ti ripeto una cosa importante che dico anche a tutti i giovani che si apprestano un momentino ad andare avanti. La cosa determinante è che chiunque deve avere un progetto per il suo paese, poi è magari difficile portarlo avanti, non ci riesci neanche, ma avere un'idea quando parti a fare l'amministratore di dove vorresti portare, in che direzione vedere andare il tuo paese è la cosa principale, perché poi tutta l'attenzione e tutto quanto porti avanti si basa su una traccia che è ben definita e che dovrebbe darti degli spunti, ma dare degli spunti anche magari con chi collabori. Io sono anche presidente della comunità montana di 28 comuni, certo, della nostra Carnia, e assieme facciamo delle attività molto ampie, non solo la comunità montana, un insieme di sindaci, ma gestiamo i servizi di quasi tutti i comuni ed è una realtà dove nascono delle proposte e dei progetti che vengono portati avanti, che fa diventare la comunità montana quasi un'impresa e un'attività che gestisce, seguisce e realizza una serie di opere che sono determinanti poi in tutta la nostra realtà carnica.
Certo, quindi sostanzialmente avere una visione, se possiamo dirla in poche parole. E nello specifico, qual è la tua divisione? Mi sembra di capire rivalorizzare il tuo territorio, di fatto facendo un po' gioco di squadra, facendo rete, corretto?
Sì, noi abbiamo avuto la fortuna che comunque il paese non è stato fermo negli anni, ma è sempre andato avanti con una realtà turistica, ma la cosa importante è che siamo riusciti a mantenere il paese sempre un paese, non l'abbiamo stravolto o fatto diventare una piccola realtà moderna, qua se vieni trovi ancora le case con i tetti in legno come una volta e con le planelles che sono praticamente delle scandole di terracotta che vengono messi, che diventa obbligatorio, i tetti sono 45 gradi per scaricare la neve quando nevica in abbondanza e abbiamo cercato di salvaguardare tutte le zone più importanti e più antiche della nostra realtà, perché io ritengo che sapere da dove siamo venuti, qual è la nostra realtà, come lavoravano, porti sicuramente a ragionare anche poi sulla proiezione futura di quello che vogliamo fare, di cosa vogliamo fare, non tanto per noi ma idealizzando quello che potrebbero fare i nostri figli, i nostri nipoti e quelli che verranno dietro, come potranno usufruire di una realtà che è nata come lo Zoncolan, per dire che la nostra montagna più importante sia dal punto di vista invernale che estivo, perché il Giro d'Italia ci passa spesso, l'avrete sentito a nominare, e perciò diciamo che il vivere questo contesto ti dà anche la traccia per poi poter veramente andare avanti. Siamo, diciamo che il nostro paese era un paese molti anni fa molto più grande, perché come persone, come gente più che altro, perché intanto le famiglie erano tutte con 7, 8, 9, 10 figli anche nelle varie famiglie, adesso pian piano siamo rimasti in pochi, anche se negli ultimi 4 anni è uno dei paesi che è rimasto stabile per quanto riguarda la nostra realtà, che è al di sopra, poco al di sopra dei 500 abitanti, però è una realtà che è nata e il maggior lavoro che veniva portato avanti era un lavoro di artigianato, un lavoro nel bosco, un lavoro nella realizzazione di case, e di queste persone sono andate un po' tutte in giro per il mondo, sono emigrati nei tempi in cui si andava prima in Germania, poi in Francia, poi in Svizzera, e pian pianino però qualcuno sta anche tornando a visitare le nostre zone e torna anche a vivere qua. Bene. Abbiamo per fortuna un aumento di bambini in questo momento, ed è una cosa positiva in un momento di calo generale, e per questo anche col PNR abbiamo avuto l'assegnazione di fondi per rifare completamente l'asilo nuovo, ci stiamo lavorando e abbiamo delle buone possibilità di terminare in tempi brevi per poter dare ai nostri bimbi la possibilità di realizzare e di vivere in un posto veramente bello con una vista eccezionale. E dicevo, i nostri sono andati in giro per il mondo, poi sono rientrati pian pianino, ma non tutti, perciò abbiamo una platea di persone che ogni tanto è in collegamento con noi, che vanno dalla Svizzera alla Francia eccetera eccetera, e anche oltre Alpe. Ma la cosa importante è che comunque la progettualità che loro hanno impostato, che noi abbiamo raccolto, è stata quella comunque di un paese che era aperto al turismo ed era in stretto contatto, tant'è vero che negli anni 70, 60, 70 era collegato con una corriera che direttamente collegava Trieste al nostro paese. Ed era una cosa importante perché Trieste, il nostro paese, è stato sempre legato. Tant'è vero che stiamo anche facendo un accordo con tutte le realtà sportive che vanno dalla Triestina calcio alla pallacanestro, alla pallamano, al nuoto e quant'altro, per che possano venire ad allenarsi durante l'estate qua da noi, a utilizzare le nostre strutture, e di conseguenza mettiamo assieme le attività sportive con le attività turistiche, sia estive che invernali, perché in questo posto chiaramente abbiamo degli alberghi, abbiamo degli alloggi, delle seconde case, e si vive un po' di questo. Perciò tutti siamo impegnati in questi tipi di attività e dobbiamo chiaramente strumentarci e portare avanti progettazioni che ci permettano di ampliare un po' sia la disponibilità per quelli che vengono qua da noi, ma anche la vita vera e propria che vogliamo continuare a fare per continuare a vivere nel nostro paese, chiaramente, no?
Senti, ma portaci un attimo dentro a Ravascletto. Cioè, una giornata tipo lì nel tuo paese, come si svolge?
Ecco, vorrei proprio raccontarvi un po', se riesco a darvi un'idea di questo, il mio paesino, un pochettino, che si trova in una delle piccole vallate traversali che ci sono poi in cima alle vallate di penetrazione. Noi siamo vicino all'Austria, siamo una realtà a nord di Udine, a nord di Tolmezzo, e le nostre montagne, il paesino si trova proprio in questa realtà, piccola valle orizzontale, e a monte, a sud, abbiamo il monte Zoncolan, che è quello che noi utilizziamo durante l'inverno ma anche d'estate, perché è visitato un po' da tutti quelli che hanno la passione per le biciclette. Certo. Mentre a nord, rispetto alla vallata, abbiamo poi i confini verso l'Austria, e c'è una realtà molto bella, che è la realtà della panoramica delle vette, viene chiamata così, che ad un'altezza ha una strada che fa un giro di 34 chilometri facendo un attraversamento in quota proprio in cima alle montagne a 1700 metri, e dove la regione ha approvato un progetto che stiamo portando avanti noi per realizzare un centro di allenamento in quota per chi ha bisogno chiaramente di allenarsi a certi livelli, perciò allenarsi e potenziarsi ad un'altezza che permette di ossigenarsi molto bene dal punto di vista della preparazione che fanno. Per quanto riguarda lo Zoncolan, parte una funivia proprio dal basso qua da Ravascletto che ci porta in cima a 1770 metri e poi ci sono i vari impianti di risalita anche nella parte alta, oltre alla pista lunga di 4 km che rientra al paese, ma noi riusciamo a sciare fino praticamente a 2000 metri e la montagna, che è il Monte Tamai, dove noi arriviamo, che è la parte più alta, nei momenti in cui si apre tutta la vallata, si apre tutta la pianura del nostro Friuli, noi riusciamo a vedere tutto il Golfo di Trieste, perciò da là in cima vediamo il mare.
Ma che meraviglia.
E questa è una delle realtà più belle, perché riuscire a portare la gente dalle montagne che abbiamo alle spalle e dove abbiamo poi contatti con i nostri amici austriaci dall'altra parte, fino alla vista del Monte Tamai, che è all'opposto del Crosti, si chiama così la montagna dove noi puntiamo tutto verso l'alto per il periodo estivo e per i passaggi con le bici e per tutte le attività di tipo estivo. Dall'altra parte proprio la cosa più bella è questo balcone che riesce a farti vedere il mare, che è il nostro mare, il nostro Golfo di Trieste, tra l'altro molto bello, ma si vedono addirittura, c'è il riflesso del sole. Stupendo. Al mattino presto, che ti fa proprio vedere la linea completa e le piccole casette che ci sono sulle rive, non andando giù, piccole viste da qua chiaramente.
Ma che bello,
in realtà.
Hermes,
e questo ci dà sicuramente una carica in più, perché arrivare lassù al mattino, magari con tutto innevato, con i riflessi che ti crea la neve poi in certi momenti, e portare quelli che sono i bambini che vengono a sciare con te o gli amici o quelli che vengono a prendere lezione di sci. Io sono anche maestro di sci e ho la fortuna di aver perciò vissuto una realtà che a me piace in maniera particolare. Riuscire a portare questa gente lassù ti dà veramente l'idea di quanto è piccola la nostra regione, ma di quanto può dare dalle montagne al mare,
certo,
e dalle pianure che abbiamo noi in un comprensorio come quello dello Zoncolan, che è formato per il momento da 6 comuni, siamo il comune di Ovaro, di Comeglians, Ravascletto che è il più alto, poi abbiamo Cercivento, Paluzza e Sutrio, e tutti assieme ragioniamo e lavoriamo per potenziare quella che è una realtà che insomma ci auguriamo sia il progetto che continua a dare vita, che continua a darci la possibilità,
certo,
di rimanere in zona, di lavorare e di crescere i nostri figli nella nostra realtà, così come hanno fatto quelli prima di noi che sono partiti ed hanno progettato una realtà di tipo turistico normalissima, non con grandi cose che ci riportino alla vita di città, ma curando in particolare quella che è la nostra realtà, la nostra cultura, le nostre tradizioni.
Hermes, ci hai parlato di tutte queste attività che si possono svolgere in alta quota e cos'è che serve per rifocillarsi? Quali sono un po' i cibi che vengono suggeriti nella vostra zona?
Beh, noi abbiamo un po' come tutte le realtà montane, abbiamo chiaramente alcune cose che sono chiaramente tipiche della nostra realtà. Sicuramente le due più famose dal punto di vista dell'offerta che abbiamo sono i Chiarchons e il Fricò. Non so se ne avete sentito parlare.
Confesso di no.
Voi o se le avete assaggiati.
Voi in pianura, no. Confesso di no.
Ci racconti cosa contengono, come sono preparati?
Sì, i Chiarchons vengono praticamente fatti come degli agnolotti in pratica,
sì,
ma hanno un ripieno particolare che viene da una storia che è quella, siccome da noi molta gente partiva poi e andava a fare l'emigrante, ma andava a prendere le spezie a Venezia, che arrivavano con le navi, e poi le portavano in terra d'Austria e di Germania, no? E avevano una specie di armadio sulla schiena che si chiamava la crama, tant'è vero che loro erano chiamati cramars, che andavano a portare queste spezie via nelle zone più lontane, ripeto, dalla parte nordica dell'Austria e della Germania, e poi quando tornavano quel po' che rimaneva nei vari cassettini che c'erano veniva estratta, tirata fuori, messa tutta assieme e veniva fatto chiaramente un impasto che veniva messo poi in quei segnalotti. Tendenzialmente, chiaramente, cominciavamo a trovare l'uvetta che non c'era e non esisteva quella volta. Erano sostanzialmente, e sono ancora, perché ogni casa le fa, ma ogni casa le fa in maniera leggermente diversa, non c'è un'unica ricetta, sono sostanzialmente un po' dolci, anche se si mangiano come primi, e vengono conditi con del burro fuso, chiaramente, perché quella era con l'on, che dicevamo noi, che era poi il burro fuso per poterlo conservare durante tutto l'anno. E poi c'era il frico, che non è altro che il formaggio, che viene poi fuso assieme alle patate nella padella, e viene una specie di tortino di formaggio e di patate poi leggermente conditi, che viene mangiato, e veniva mangiato anche da quelli che andavano a lavorare nel bosco, che dovevano tenersi in piedi con un mangiare abbastanza forte e potente, come dovrebbero fare anche quelli che lavorano chiaramente nelle radio come voi, che insomma di tempo e di impegno ne state mettendo molto, e di conseguenza avete bisogno di rifocillarvi veramente bene. Questi erano un po' i sapori più importanti che c'erano, oltre chiaramente alla mattina al latte delle mucche, perché in ogni casa, in ogni realtà c'erano queste mucche che venivano sostanzialmente allevate, curate, gestite dalle donne, perché gli uomini o andavano a lavorare nel bosco oppure andavano a fare gli emigranti e tornavano, e ogni tanto portavano anche qualche lira e mandavano anche qualche lira a casa, non sempre, perché magari qualcuno non ne spendeva di più di quelli che riusciva a procurarne. E difatti le nostre donne hanno tenuto in piedi l'economia in diversi momenti, sia nei momenti in cui si emigrava per lavorare, ma anche quando c'era la guerra. Tant'è che in una delle nostre, dei nostri paesi più importanti di Carnia, che è la zona di Ampezzo, è stata la prima zona libera della Carnia, e per votare è stato dato alle donne la possibilità di votare come rappresentanti della famiglia.
Interessante.
È stata la prima volta che è stato dato il voto alle donne, perciò da quel punto di vista abbiamo anticipato quella che era, dovrebbe essere comunque una cosa normale, ma che in quei tempi sembrava che la rappresentanza dovesse essere semplicemente maschile. Poi in realtà ci siamo accorti anche della grande forza che le nostre donne hanno avuto nel portare avanti le nostre tradizioni, di mantenere in piedi le famiglie e di portare avanti, poi di aspettare il ritorno dei loro mariti per poter poi definire e convivere in realtà poi nel tempo e realizzare le loro case e completare, perché molti mandavano i fondi a casa per poter realizzare, costruire e terminare le case per tutta la loro famiglia.
Certo. Sono state cose
molto belle degli anni, che ci hanno insegnato tanto, direi.
Immagino, molto interessante, ma mi permetto comunque di dire, le vostre donne, come tutte le donne, che hanno una forza...
Come tutte le donne.
Esatto, hanno una forza che noi maschietti spesso neanche ci immaginiamo. C'è il sindaco di Ravascletto, Hermes de Grignis. Hermes, dopo averci raccontato delle attività, mi permetto di dire, in mezzo alla natura e di sport che si possono fare, le prelibatezze con cui ricaricarsi e questa forza delle donne locali che avete lì, proviamo a guardare un attimo al futuro. Nel senso che innanzitutto ci raccontavi che tu sei anche presidente della comunità montana della Carnia, che mette insieme diversi comuni. Quindi in un certo senso tu hai già colto, come tanti altri tuoi colleghi in giro per l'Italia, la potenzialità del fare rete, del insomma fare squadra. Vuoi parlarci un attimo di questa esperienza?
Sì, questa è una delle più belle esperienze che stiamo passando, ma c'è una collaborazione tra i sindaci non da poco. E abbiamo anche suddiviso un po' la progettualità. Noi siamo una comunità montana che forse è la più grande comunità montana d'Italia in assoluto, anche per come è impostata. No? Noi siamo 28 comuni e abbiamo differenziato molto, e hanno differenziato quelli prima di noi, hanno iniziato un progetto e un modo di operare che sicuramente sta portando dei benefici importanti. Per farvi capire anche in poche parole, noi non abbiamo solo la gestione dei servizi di tutto quella che è la realtà dei comuni, e che è la cosa più importante tenere in piedi, perché abbiamo la vigilanza accorpata, i tributi tutti accorpati, la gestione del personale in maniera accorpata, la pianificazione di più comuni viene fatta assieme, tant'è vero che con un PIR, che è un progetto regionale, siamo riusciti a livello della nostra regione ad avere su 14 progetti che sono stati premiati a livello regionale, 7 sono della nostra zona di Carnia, perciò sono importanti. Ma una cosa su cui si è puntato e su cui ci siamo anche differenziati sono gli investimenti su cui portavamo avanti un po' le cose, no? Noi siamo partiti in momenti di difficoltà industriale e c'erano problemi per trovare dei capannoni, per poter avere delle realtà industriali che venissero a lavorare inizialmente, e assieme alla regione, parlo degli anni 80 ancora, abbiamo cominciato a pianificare gli interventi a livello di comunità montane, realizzando nelle vallate delle strutture per permettere poi ai nostri di scendere a valle ma di non allontanarsi troppo e poter trovare un lavoro dal punto di vista delle cartiere, di qualsiasi attività, insomma, che potesse mantenere le nostre persone qua. Mentre in montagna abbiamo puntato a mantenere delle realtà diverse, ad esempio abbiamo un progetto che dice una stalla in ogni paese. Perché? Perché negli anni noi abbiamo pian piano perso quell'abitudine che c'era di avere ogni piccola casa degli animali che venivano gestiti dalla famiglia, perché normalmente adesso lavora sia il papà che la mamma, lavorano tutti e due, perché tenere in piedi una famiglia con un solo stipendio diventa difficile. E noi invece abbiamo puntato e diciamo facciamo delle stalle di un certo livello, le pianifichiamo con contributi della regione e quant'altro, e io proprio qua a Ravastretto abbiamo fatto una delle prime stalle in assoluto, è una stalla che ha 30 bovini, ma ne abbiamo fatte di bovini, di caprini, e stiamo portando avanti proprio questo progetto a livello di comunità montana, dove cerchiamo di recuperare e di utilizzare tutto il foraggio degli sfalci che facciamo, tutto il foraggio per questa realtà, che è una realtà unica che viene gestita in maniera imprenditoriale diversa. Per esempio, in queste nostre realtà le mucche non è che come una volta bisognava essere presenti tutta la giornata, perché bisognava mungere al mattino, mungere alla sera. Adesso le mucche vanno a farsi mungere da sole, c'è il robot che in automatico le passa via, le disinfetta, le lava, le munge, e se qualche cosa non quadra nel latte viene addirittura separato il latte da una mucca all'altra, e viene data la comunicazione a chi sta gestendo la stalla che c'è qualcosa che non va, e il numero della mucca che ha in questo caso il problema viene separato e portato avanti. Ci sono i robot che aiutano a pulire la stalla, i robot che aiutano a distribuire il fieno, e diventa perciò più facile gestirlo, perché la fienagione è una delle cose più importanti da fare, ed è quella che poi permette di tenere bene tutto il territorio. Certo. Perciò abbiamo tentato un po' di differenziare e non fare tutte le cose uguali e alla stessa maniera, ma di utilizzare al meglio quello che potrebbe essere i vari interventi differenziati. Poi chiaramente i vari poli turistici, ce ne sono diversi qua in regione, certo. I vari poli turistici sono gestiti da una realtà che si chiama Promotour, Promoturismo, e che è regionale e che si è preso in carico tutta la difficoltà poi della realizzazione di impianti, del completamento della progettualità, su cui anche noi vorremmo ancora ampliare in parte a quote sufficientemente alti per non avere problemi con la neve, ampliare un po' anche queste realtà per poter avere la possibilità di dare qualche chilometro in più di sciata a quelli che già in tanti vengono qua da noi, perché abbiamo sicuramente a livello della nostra regione siamo sicuramente il polo un po' più importante che c'è, e abbiamo una clientela che viene un po' da tutte le parti, ma specialmente nelle parti vicine della Slovenia, della Cechia, della Slovacchia, dell'Inghilterra, cioè abbiamo tantissima gente che viene da noi ormai da diversi anni, e avremo il piacere di poter offrire ogni anno qualche piccola cosa diversa, qualche piccola chicca che possa comunque dire ecco, qua ci stiamo muovendo, non siamo fermi, ma riusciamo a perfezionarci senza chiaramente voler fare cose esagerate, perché certo. Come dicevo all'inizio, ci piacerebbe che restasse un paese con dei servizi, sì, ma con dei servizi che sono i servizi di un paese, la vita di un paese, sì, che viene apprezzata
mantenere la tradizione,
ritengo molto di più, esatto. del troppo, no?
Quindi dove la tradizione e innovazione vanno a fondersi, molto interessante,
sì. Molto e poi tenendo anche presente un fatto che noi ci rendiamo conto che l'aumento della temperatura qualche problema lo crea, E stiamo ragionando un po' su progetti anche a livello di comunità montana. Siamo trovati in incontri diversi, siamo trovati sopra Torino, ma c'è una rete che stiamo facendo che porta avanti un progetto che vuol dire Behind the Snow, che vuol dire oltre la neve, perché chiaramente quello che viene fatto per essere utilizzato nei periodi invernali deve essere utilizzato poi con lo sport, con attività diverse anche nel periodo estivo. Non possiamo concentrarci ormai solo su una realtà, ma dobbiamo fare le cose in maniera che si possano utilizzare d'estate, d'inverno, d'autunno, in qualsiasi momento, ma dare quella spinta in più che ci porti veramente oltre alla neve, per aprirci ad un mondo anche diverso che potremmo, con cui potremmo avere a che fare in periodi di difficoltà ed ambientali come ci sono adesso, insomma,
certo.
No?
E dunque, parlando appunto di spinta, e se vogliamo di spinta più all'innovazione, di cui in realtà mi sembra di capire che siete già abbastanza maestri, voi avete partecipato alla call dell'anno passato di Jazzin, di ampio raggio, e siete arrivati,
sì,
tra l'altro sul podio, se non sbaglio.
Sì, esatto, e vorremmo continuare, anche perché una delle cose importanti che noi riteniamo che potremmo fare assieme, e potremmo avere sicuramente un grande aiuto da parte di Ampio Raggio, è proprio quello di farci conoscere, ma di lavorare un po' assieme anche alle realtà esterne, perché io ritengo che i contatti che noi riusciremo ad avere, tra l'altro i contatti tra i borghi di tutta Italia, è una delle cose più belle che ci sia, perché lo scambio, l'interscambio che noi andiamo a fare veramente ci arricchisce di tanto, ma andare e vedere piccole cose in giro per tutte le località italiane, che ce ne sono di eccezionali, danno veramente quegli spunti in più che noi potremmo applicare anche nelle nostre realtà, che in determinati momenti hanno anche delle difficoltà, perché bello vivere da noi, non siamo in tanti, sicuramente non manca il lavoro, anzi c'è poca gente rispetto a quello che sarebbero le esigenze di lavoro, perciò chi viene è ben accetto sicuramente qua da noi, perché troverà sicuramente dei posti di lavoro, perché ce ne abbiamo sia nella parte bassa, nella realtà industriale di Tolmezzo e giù verso Udine, ma anche nelle nostre realtà, sugli impianti di risalita, sulla gestione di attività poi anche di tipo artigianale e quant'altro, ben venga la gente, ne abbiamo già di diversi che sono venuti, si sono ben integrati e stanno integrandosi nelle nostre realtà, che ripeto sono formate da tutti questi 28 comuni della nostra Carnia, a cui ci teniamo particolarmente.
Interessantissimo,
insomma.
Guarda Hermes, mi tocca fermarti un secondo perché sennò mi tirano le orecchie dalla regia. Facciamo un attimo una pausa per ascoltare una canzone e torniamo subito da te.
Hermes, allora ci stavi raccontando di questa importanza della contaminazione, dell'ispirazione che può nascere dal contatto tra più borghi, tra più paesi o piccoli comuni.
Più realtà
e per trovare nuove idee. Con la call di Ampio Raggio noi proponiamo proprio questo, la possibilità di mettere insieme più realtà e contaminarsi, e ci sarà appunto la possibilità di candidarsi entro il 15 febbraio a mezzanotte per diventare borgo capitale dell'innovazione per una settimana. Lascio a questo punto al www.fondazioneampioraggio.it e chiedo ad Hermes quali sono un po' i punti di forza di queste riunioni che avvengono tramite Ampio Raggio, tanto per dare un'idea di quello che succede.
Ma le cose più importanti è che ci sono comunque delle persone che vivono la realtà e che ti mettono a contatto di piccole cose che poi messe tutte insieme danno uno schema di quello che vuol dire gestire e tentare di andare in una direzione che sia poi favorevole anche a quello che pensano i nostri cittadini, perché spesso e volentieri il nostro, specialmente per chi ha fatto per molti anni il sindaco, pensiamo di avere un'idea che rappresenti in realtà tutti, ma spesso e volentieri è la nostra idea. La cosa più difficile invece è quella di riuscire a capire e ad intercettare delle realtà e delle volontà che sono magari leggermente diverse, ma che valgono magari molto di più. Cioè, ogni tanto noi pensiamo che non è la spesa più grande che dà la soddisfazione più grande, o la disponibilità di fondi che dà le soddisfazioni più grandi, ma sono quelle piccole cose mirate che rendono vero qualcosa che potrebbe non sembrare vero ma artificioso, no? Perciò il fatto di essere in giro, di trovarci a parlare di un po' di tutto nelle varie riunioni che facciamo quando siamo in giro con ampio raggio, ci dà veramente, ci apre un po' la testa. Questo è un dato di fatto, perché se no la tendenza nostra si concentra sui grandi interventi che andiamo a fare, ma poi non colleghiamo le varie cose. Una delle realtà che dicevo proprio in questi incontri è quello di avere qualcuno che ogni tanto ci guida, che ci tira le orecchie e che ci rimette un momentino in carreggiata rispetto a quello che è una gestione più generale. Per quello discuto e parlo spesso di comunità montana, perché sono sicuro che assieme noi riusciamo a fare di più. C'è la realtà dei musei che abbiamo, che se li mettiamo tutti insieme, noi abbiamo il Museo dell'Orologio, mi viene in mente una realtà che è di un paesino che si chiama Prato Carnico, proprio vicino a noi, e che quelli che vengono lo vanno a visitare partendo da qua ci mettono un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, ma che è una realtà antichissima. Sono i solari, che erano quelli che hanno fatto i primi orologi in giro per il mondo, in tutte le stazioni, sia degli aerei, poi sì, degli aerei, ma prima dei treni, delle corriere e quant'altro. Ed è veramente eccezionale. I musei che vengono fatti, e quello noi stiamo facendo la storia e lo sci per dire, un museo proprio qua a Ravasletto, e vogliamo renderlo vivibile e vero quasi. Perciò con i visori, uno che entra in una realtà che potrebbe essere il salto con gli sci, per in questo caso magari oltre al fondo, alla discesa, deve non solo vedere delle immagini, ma deve riuscire a provare le sensazioni di fare questa cosa qua. Sì. Se trovarsi in aria, di sentire, certo, la mancanza sotto, di sentire veramente e di percepire un po' tutte quelle emozioni. Spesso e volentieri noi facciamo le cose, abbiamo tante cose da dare, ma facciamo fatica a metterle in rete oppure a farle vedere come andrebbero mostrate, piuttosto che una facciata che rimane anche fredda se noi non gli diamo vita, se non riusciamo, certo, a creare qualcosa di appetibile. È là che io vedo la realtà di ampio raggio, la vedo, perfetto, un bel po' più avanti di, sì, noi, sì, ed è quello di cui noi avremo bisogno, di ogni tanto richiamarci alla normalità e a fare le cose che la gente vuole, che la gente ammira e che osserva con passione, ma senza che siano poi cose eclatanti che ogni tanto magari dà molto di meno delle piccole cosette che servono a legare poi tutte queste cose.
Allora io direi, per tutti questi motivi, vi invitiamo ovviamente il comune di Ravascletto e tutti gli altri sindaci che ci stanno ascoltando a partecipare alla Call di Jet Scene 2024, di che potete trovare direttamente sul sito www.fondazioneampioraggio.it. Giulia, lascio a te per i saluti finali. Intanto ringrazio il sindaco Hermes, e che spero di rivedere al più presto appunto in una di queste manifestazioni.
Grazie mille, magari venite a trovarci.
Volentieri.
Io ringrazio te, Martino, e anche Hermes, e anche Lorenzo e Francesca.
Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.